L'America festeggia il 250esimo anniversario della nascita, ma lo stato di salute mentale di questo paese in questo momento com'è? Lei come lo vede? Come può definirlo?
Allora, lo stato mentale è complicato, però intanto è un festeggiamento diviso. Io non so, non conosco tanto bene la storia americana di questi 250 anni, non so quante volte lo sia stato dopo la guerra civile, che fu il momento massimo di divisione. Forse ci fu ancora divisione durante la prima guerra mondiale, perché molti americani e anche parte del congresso non vollero entrare in guerra. Fu una scelta quasi imposta dal ministro, dal presidente Wilson, e poi ancora durante l'amministrazione Roosevelt, quando Roosevelt medesimo, insomma, entrò in un rapporto conflittuale con la Corte Suprema perché non voleva intervenire per fare in modo che ci fosse uno stato sociale e con uno stato presente nell'organizzazione della vita collettiva, anche economica, e dei servizi, cosa che non avveniva, non era avvenuta fino allora e che la Grande Depressione rese possibile. Poi ci furono altre divisioni con la guerra del Vietnam, ma non come questa. Quindi non è la prima volta, ma è la prima volta che è una divisione tra una presidenza e l'intero popolo, quasi, perché anche MAGA, che entrerà a far parte della storia con Trump, tuttavia ha una partecipazione a questa, a questi 250 anni che non sono proprio identici, la loro posizione non è proprio identica a quella di Trump in questo momento, il quale si trova in una posizione quasi di solitudine monarchica, diciamo. E quindi questo, in questo senso, è un fatto nuovo.
Ecco, quello che lei dice è sottolineato dal fatto che in realtà ci sono due comitati che hanno organizzato questi festeggiamenti. Da una parte Freedom 250, che è una diretta emanazione, diciamo, della presidenza Trump, e l'altra è America 250, che invece fa più riferimento al congresso. Trump ha
Esatto.
trasformato questo, compleanno dell'America nel suo compleanno.
Esatto, cioè la prima volta, questa è la novità che anche, diciamo, un po' la malattia mentale di cui mi parlava, di cui mi chiedeva prima, è la prima volta che un presidente dichiara di essere la stessa cosa della storia di un popolo. Anzi, lasciamo stare popolo perché non usa nemmeno l'espressione, la storia di uno Stato. E la storia di un successo, perché ovviamente gli Stati Uniti per lui sono una storia di successo, dunque lui mette la corona su questa storia di successo, che è anche il suo successo. Questo è un fatto strabiliante negli Stati Uniti, anche laddove ci sono stati momenti di tensioni, di violazione anche delle divisioni dei poteri. Non è la prima volta, cioè Lincoln sospese l'habeas corpus, si dichiarò in qualche modo dittatore, però erano anni di guerra civile ed era un'altra situazione. In condizioni di pace, questa è la prima volta che c'è una rottura così forte tra storia americana stabilita dal presidente e popolo americano che vede la propria storia. È un fatto nuovissimo, direi, e nessuno è in grado di capire, di comprendere la realtà, la ragione profonda, perché sì, c'è la megalomania di Trump, ma a che punto giunge e in che modo si manifesta? E fino a quando può andare avanti questa tensione tra se stesso e il mondo nel quale tuttavia opera, che è quello americano? Non sono la stessa cosa, ecco, però lui si intitola quel mondo.
Senta, ma è narcisismo che ormai è diventato, diciamo, un caso clinico quello di Trump, o è un calcolo politico anche?
Ma è difficile dire. È un fatto certo che lui ha una personalità egocentrica. L'egocentrismo è, anzi, diciamo pure il narcisismo vero alla Freud, è presente in questa patologia della trumpiana. C'è questo elemento personale indiscutibile. Che però questo abbia delle ricadute e che quindi dia adito ad una riflessione di tipo le ragioni politiche, altro, economiche, altre, oltre alla sua personalità, ha senso. Uno, lui ama i soldi e ama accumularne tanti, anche se ovviamente non li userà tutti, però proprio il piacere dell'accumulo. Secondo, ama accumulare persone che lo adorino e che lo scappellino senza discutere. Ama circondarsi da yes men and women, e quindi women, è probabile che dietro tutto ci sia anche un elemento politico, perché conviene anche a molti altri intorno a lui che egli sia così, conviene a molti oligarchi che egli sia così, conviene a parte del Partito Repubblicano, l'80%, che sia così, e conviene anche a molti che sono non molto, diciamo, come dire, espliciti nella loro opposizione a Trump, anche all'interno del Partito Democratico. C'è una parte di coloro che tacciono, che attendono, che non si espongono, che temono che un'esposizione possa danneggiarli. Quindi questo elemento è da tenere in conto. Ci sono elementi personali e ricadute politiche e sociali.
Questo nuovo refrain che ho sentito da parte di Donald Trump, ma non solo da parte sua, oggi per esempio Bannon ne parla su Politico, attenzione nuovi socialisti, attenzione, insomma, sembra
Ma
essere,
comunismo,
esatto,
comunismo
sembra essere
addirittura.
tornati a un linguaggio degli anni 50. Perché?
Ma perché questo, come il populismo nelle forme blande o nelle forme autoritarie come questo, non vive senza un'alternativa, senza un alter, senza un nemico, senza una contrapposizione frontale, diretta e immediata, manichea. Quindi la logica manichea, che tutto sommato è una logica che si è molto accreditata durante la Guerra Fredda, pensiamo al maccartismo, quella logica resta. E ovviamente bisogna trovare questo nemico. Allora, i nemici, quando sono semplicemente gli immigrati, funzionano o non funzionano, perché il paese è un paese di immigrati. E infatti oggi la Corte Suprema, abbiamo visto come ha fermato le mire nazionalistiche e protezionistiche di Trump nel caso della cittadinanza. E quindi non ha una forte capacità identitaria, tutto sommato. Allora devono trovare un obiettivo polemico che senz'altro ha una capacità trasversale. Mettere in circolo l'idea che da New York sia partita la carica del comunismo del XXI secolo è quello che stanno facendo. Il comunismo del XX secolo, lo dicono, è basato sulla seguente cosa: volere vivere facilmente senza far fatica. Non è più il comunismo antico che espropriava le proprietà, che creava l'economia collettiva. No, questo è un comunismo del consumo. E quindi il sindaco di New York ne è l'esempio, perché vuole dare l'asilo, le scuole materne gratuite, perché vuole abbassare il costo dei trasporti, perché vuole che le scuole, l'edilizia popolare sia davvero popolare, perché vuole mettere tasse alle proprietà più strabilianti che hanno i Paperon de Paperoni a New York. Chiama tutto questo comunismo, ed è un comunismo del consumo. Consumare molto è facile con pochi soldi. Questa è l'idea oggi del comunismo. E questa idea la stanno propalando in giro e farà un poco di successo. Ecco, non so quanto.
Senta, ma il fatto che in molte delle primarie che sono avvenute in queste settimane, e per quanto riguarda il Partito Democratico, abbiano vinto dei candidati socialisti, almeno così vengono definiti, è un significato particolare? È un segnale che c'è uno spostamento più a sinistra dell'elettorato democratico? È qualcosa di significativo dal suo punto di vista oppure no?
Lo è ed è anche può diventare problematico. Uno, le grandi metropoli e le aree metropolitane sviluppano ovviamente forme più critiche del sistema che non nella cosiddetta America profonda. Quindi adottare questa diciamo, selezione tramite le primarie dei rappresentanti più radicali o comunque socialdemocratici ha senso a New York, come ha senso in California, come ha senso a Chicago, avrebbe meno senso e sarebbe molto più rischioso nelle cosiddette aree interne, perché lì non c'è nessuna strategia e nessuno, diciamo, desiderio o nessuna rivendicazione del tipo di quella che vediamo nelle metropoli. Il rischio che io vedo in questo, benché sia un fatto importante perché diciamo scombussola e dà uno shake, dà un moto importante al Partito Democratico, ma il rischio che vedo è il seguente, ovvero è che quella parte dei democratici sono tanti nelle aree appunto profonde cosiddette, sono più moderati, si sentano non rappresentati da questa diciamo ondata più socialdemocratica e facciano un passo indietro, cioè non solo non vadano a votare, ma sentono di non essere rappresentati, che può avere un effetto, un impatto in midterm negativo per il Partito Democratico medesimo. Quindi bisogna stare molto attenti anche all'uso che verrà fatto e che sta, come me lo diceva lei prima, che sta già è fatto già in questo momento l'uso della bandierina comunista da usare proprio nel midterm e proprio in quelle aree di America profonda dove fanno questi argomenti, fanno senz'altro presa. Quindi quello che vediamo come un successo a New York può non esserlo altrove.